Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Prepariamoci ancora una volta a ricevere il dono di Dio, il Signore Gesù, riconoscendo i nostri peccati.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 13, versetti 1-9. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti.
Parola del Signore.
Ecco il terzo discorso di Gesù, così come Matteo ha composto la sua opera. E il capitolo delle parabole, che nella sua semplicità è uno dei capitoli più difficili, almeno nella storia dell'interpretazione, anche soprattutto moderna, e quindi le proposte, gli approcci o il significato possono essere, diciamo, anche interpretazioni diverse. E vediamo insieme intanto l'inizio di quel capitolo, dove Matteo ha radunato 7 parabole.
Mi sembra che si noti facilmente l'introduzione, i primi 3 versetti molto, molto solenni. C'è questo verbo iniziale: uscì in quel giorno, uscendo Gesù di casa, sedette, che poi lo stesso evidentemente del seminatore. E questo, non so, mi sembra sempre così immediato che sì, mi sembra quasi obbligante su proprio il significato di questo seminatore, il seminatore che esce. Sembrerebbe proprio lo stesso Gesù che adesso si, mentre prima, subito la scena immediatamente prima in casa e ci sono fuori i familiari che lo cercano, adesso lui esce. E mi sembra che io, tenendoli insieme, anche se c'è questa introduzione così, mi sembra che lui esca verso un terreno potenzialmente che dice: sono miei fratelli, mie sorelle, quelli che fanno la volontà del Padre mio. Mi sembra che, cioè, questa uscita di Gesù sia rivolta verso questa possibilità, la possibilità di avere le persone che fanno la volontà del Padre e che sono suoi familiari. La parabola poi mostra però, dal versetto 4 al 9, che questo seminatore che esce è appunto getta con abbondanza, ma ci sono tante diverse risposte. E non so, io dico solo questo, a me sembra sempre che questa difficoltà, diciamo, queste diverse possibilità che ci sono, perché insieme a diversi esiti a seconda del terreno, mi sembra che sia una cosa molto seria. E poi dopo Gesù spiegherà che cosa sono le varie difficoltà che può incontrare il seme nei diversi terreni, ma qua mi pare già che appunto si veda, ad esempio, che c'è il sole, c'è il soffocare, cioè c'è sempre una difficoltà che nasce da una strettezza. O è la strettezza perché non c'è terra, o è la strettezza perché c'è un sole che brucia, o le spine soffocano. Mi sembrava che tutte queste immagini, anche se sono diverse, poi saranno spiegate in modo diversi, dicano sempre che è qualche cosa che toglie il respiro, è qualche cosa che stringe. E questo terreno, appunto, che dà diversi esiti al seme che va, che cade lì, mi sembra che la parabola butti la responsabilità su chi ascolta, appunto, tenendola insieme con la parte di prima. Ecco, chi fa la volontà del Padre mio, queste persone all'esterno che aspettano, che sono sua madre e i suoi fratelli, che sono potenzialmente i suoi parenti, sta nel fare la volontà. Quindi quello che soffoca è qualcosa che impedisce di fare la volontà di Dio.
Ma anch'io sottolineerei proprio soltanto questo inizio, che anche a me è sembrato proprio così, così forte, e un po' che dà la chiave di come siamo chiamati a porci di fronte a questo capitolo che sta per aprirsi. Proprio questo inizio, in quel giorno, che mi ha immediatamente risuonato il salmo che diciamo ogni mattina all'inizio della preghiera di ogni giorno: oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. L'ufficio tutti i giorni si apre con questa parola, e questo brano comincia così: in quel giorno, il che vuol dire che ogni giorno siamo chiamati ad accogliere questa parola che Gesù, per la quale Gesù è uscito. Anche questo verbo, che Paolo ha già sottolineato, è usato nel Vangelo di Giovanni con il suo significato più forte, al capitolo 16, in versetti 27-28, dice: il Padre vi ama perché voi avete amato me e avete creduto che sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre, sono venuto nel mondo, ora lascio il mondo e vado al Padre. E qui appunto questa, in quel giorno Gesù uscì, perché questo è lo scopo dell'incarnazione. Gesù esce dal Padre per cadere nella terra, ecco. Per cui qui mi sembra che identifica sia il seminatore e sia il seme, viene identificato con lo stesso Gesù. Questa parola cadde, il seme è ripetuto 4 volte, che anche questo fa risuonare immediatamente: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Quindi mi fa pensare che questa parola del Vangelo proprio identifica Gesù. Gesù parla di sé e poi si rivolge a ognuno che ascolta, chi ha orecchi, ascolti. E sembra l'invito più forte, ecco, oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il cuore.
A me sembra che nel brano di oggi si voglia sottolineare soprattutto l'abbondanza della semina. Questo seminatore che esce a seminare e butta il seme dappertutto. C'è tutta la terra davanti a lui e lui la butta su tutta la terra, sa bene che dove sono i rovi non può crescere, dove c'è poco, dove ci sono le pietre avrà breve durata, però la butta su tutta la terra. Ecco, allora a me in questo brano è sembrato proprio che si sottolineasse l'abbondanza della semina, di questo seminatore senza criterio, si direbbe, che è disposto a sciupare il suo seme pur di buttarlo su tutto il terreno che ha a disposizione.
A me sembra che la punta della parabola sia che l'azione del seminatore, malgrado la sua generosità e malgrado la bontà del seme che lui getta, come si vede dall'ultimo versetto, l'azione del seminatore incontra degli ostacoli. A me sembra che sia questa la punta. Ma siccome non è un'allegoria di cui ogni pezzettino va riferito a un'interpretazione, ma è appunto una parabola nel suo complesso, a me sembra che sia molto coerente con quello che abbiamo letto finora, ecco, che l'azione di Gesù è destinata ad avere degli ostacoli e che questo fa parte della missione del seminatore, fa parte del... è così.
Beh, avremo modo di meditare ancora di più sullo scopo delle parabole, eccetera, ma sì, ho riguardato velocemente, ma i commenti, anche noi abbiamo dei commenti anche abbastanza recenti, in inglese, eccetera, grossi commenti, Matteo. Insomma, molti di questi esegeti dicono che il discorso in parabole sarebbe una specie di reazione di Gesù a questo punto davanti al rifiuto che sarebbe stato raccontato nei capitoli precedenti. Io questo non esprimo, io non sono convinto, sempre meno convinto di questa idea, però la mia opinione conta per me. Ecco, io credo che non lo vedo questo, come non vedo il rifiuto c'è fin dall'inizio del Vangelo, c'è chi interpreta diversamente l'azione di Gesù, anzi, ho visto, attribuisce addirittura al Satana, eccetera, quindi, però nello stesso tempo ci sono tanti che lo seguono, i discepoli, i piccoli, prima c'è il brano, coloro che fanno la volontà del Padre mio. Non riesco a vedere questa cosa, però è un'osservazione a latere, nel senso che si trova molto nei commenti questo, io esprimo il mio dubbio, ecco. Poi, avendo letto tante cose sulle parabole, anche molto belle, il valore scatologico delle parabole, sono sempre meno convinto di queste anche bellissime idee espresse già da Geremia e da altri. E, insomma, ho molti dubbi, ho l'impressione che Matteo abbia voluto comporre i suoi discorsi di Gesù e ha radunato qui le parabole, perché è uno dei modi in cui Gesù parla. E se dovessi dare un titolo, ecco, anzi, dovessi dare un titolo, però sarebbe da confermare ai discorsi, pensavo prima, il primo grande discorso lo intitolerei la giustizia del regno, quello che noi chiamiamo il discorso della montagna, perché lì dice così, la giustizia maggiore. La giustizia significa l'ubbidienza ai comandamenti, e perciò Gesù spiega la Torah, spiega come vanno intesi i comandamenti. Il secondo discorso, capitolo decimo, con la visione dei dodici, a me sembra che sia un discorso che intitolerei la compassione del re, del Messia, la compassione del pastore di Israele verso il suo popolo. Qui mi verrebbe a intitolarlo, è sempre uno sforzo utile, naturalmente si può sbagliare e può essere riduttivo, io intitolerei la rivelazione dei segreti del regno. Questo è il motivo delle parabole, però questo propongo poi da verificare, sto pensandoci, insomma. Cioè non andrei, è scritto, il regno ha anche dei segreti, ha delle cose misteriose, segrete. Gesù le rivela, perché lui è il re. Lui è il re, quindi questi segreti li conosce, perché sa tutto. È il figlio, è il re, e quindi i segreti del regno lo saprà quali sono, no? E li comunica, li rivela. E le parabole sono per rivelare questi segreti, non per nascondere. Altrimenti cosa direbbe alla fine della parabola? Chi ha orecchi ascolti, è un invito a capire. Siccome sono dei segreti però, ecco, c'è una disposizione di Dio, si vedrà, insomma, ci sono alcuni a cui lui spiega di più e altri no, ma anche per gli altri, io ho l'impressione, questa è la mia, che le parabole non sono dette per nascondere, che senso avrebbe? Sono dette per comunicare, però per comunicare dei segreti, delle cose nascoste, in una certa misura rimangono nascoste. Comunque questo era solo riguardo un po' tutto il discorso, che solo per dire quello che avevo pensato sulla parabola di oggi. Si possono, sì, sono state già, io personalmente vedo l'accento sui terreni, perché non sta tanto a spiegare chi è il seminatore o la qualità del seme, ma insiste sulla distinzione dei terreni, cioè il risultato dell'azione di Dio, perché qui si parla, come si dirà subito dopo, dei segreti del regno, cioè il dominio di Dio, come Dio agisce, è condizionato dai terreni. Questo è un bel segreto. Ecco, forse non è un segreto tutto segreto, ma è un enigma, no? Come Dio, come impone il suo regno, come agisce Dio. Qui da questa parabola, se si attribuisce a questa parabola già l'espressione i segreti del regno, che viene subito dopo, si parla perciò del regno, del modo in cui Dio regna, o sì, in tutta la storia della salvezza e soprattutto a questo punto. E allora la parabola verrebbe a dire che il regno di Dio, il suo cammino è condizionato dall'uomo, condizionato da se uno ci può, a seconda di come uno recepisce questo.